del Congo, l'Africa centrale, più precisamente nella foresta di Mersokja. Una foresta pluviale immensa che tocca ben quattro strati appunto del Centrafrica e che dal 2017 è inserita nel progetto di conservazione forestale Tridom 2, finanziata da WWF, UNDP, che sta per Progetto di Sviluppo delle Nazioni Unite, dalla Commissione Europea, dal governo di Stati Uniti e Congo. Un progetto quindi per preservare la foresta dal selvaggio disboscamento, con un investimento di ben 20 milioni di dollari. Quell'area che interessa la parte nord-occidentale del Congo è però storicamente abitata dai pigmei Baka, autodefinitesi popolo della foresta, per lo stretto legame che li accomuna spiritualmente appunto con gli alberi e la vita appunto all'interno della foresta. Oltretutto, essendo un popolo di cacciatori e raccoglitori, la vita all'interno dei boschi è imprescindibile per la loro sopravvivenza. Un detto comune delle varie tribù infatti cita: ogni pigmeo ama la foresta come il proprio corpo. E non è un caso che, nonostante queste tribù hanno una lingua e una cultura differente, venga riconosciuto da quasi tutto lo spirito Genji, che è lo spirito appunto che protegge la foresta. Come ogni popolo indigeno e soprattutto non legato allo Stato, ma bensì ha un rapporto con la natura e la terra, la sopravvivenza è difficile. Infatti, già in passato l'attività di disboscamento per far spazio agli allevamenti o il commercio intensivo di selvaggina avevano scacciato i pigmei nelle aree marginali della foresta, costringendoli ad una vita sedentaria e alla fabbricazione di utensili d'argilla, commercio che si è scontrato col crescente consumo di plastica e con la privatizzazione delle terre da cui appunto ricavavano l'argilla. Gli effetti di questo esproprio sono danni alla salute, perché appunto naturalmente la foresta li dotava anche delle piante medicinali di cui avevano bisogno. Naturalmente una fortissima erosione culturale e identitaria, ma soprattutto la trasformazione di comunità libere e indipendenti in nuovi gruppi di sottoproletariato che necessitano dell'assistenza del governo centrale, se non si sono trasformati in veri e propri schiavi al soldo delle stesse aziende agricole che con l'inganno li hanno sfrattati. Tornando al progetto di protezione ambientale Tridom 2, il WWF, che finanzia sia i guardiaparchi sia mette a disposizione i loro mezzi, ha improntato un modello a dir poco securitario, quella che si potrebbe dire una conservazione fortezza. Con la scusa di voler colpire i bracconieri e i boscaioli di frodo, ha chiuso diciamo tutta la foresta, allontanando anche con la forza di chi in quei territori ci viveva in simbiosi. Da un rapporto del 2019 si denota come le guardie hanno attaccato sistematicamente e con violenza le tribù pigmee attraverso arresti arbitrari, torture, stupri e incendiando capanne e interi villaggi. Naturalmente WWF e Congo si scaricano la responsabilità a vicenda. Ma sta di fatto che nella contesa sulla proprietà della foresta tra ambientalisti e sfruttatori i soli sconfitti sono i suoi veri abitanti, che infatti non ne rivendicano una proprietà ma l'utilizzo, né sfruttamento né protezione. Ecco, questo tragico esempio direi che ci invita a una riflessione su quella che potrebbe essere il modus operandi in un futuro, diciamo, green, dove appunto gli spazi verdi che diminuiscono sempre più devono essere assolutamente protetti. Un po' per darne la possibilità di una vita naturale, un po' per l'insostenibilità della vita umana appunto su questi territori. Insomma, tutto il verde che ci circonda potrebbe diventare zona protetta, ovvero inaccessibile se non previa autorizzazione. In questo futuro così immaginario, ma neanche troppo, tutte le zone considerate selvagge, per selvaggio intendo dire la pineta, o quelle aree verdi non ancora destinate a un utilizzo agricolo o d'allevamento, insomma, per dirle in parole economiche, quelle zone che non producono reddito, potrebbero diventare luoghi inaccessibili sotto un incomprensibile controllo dello Stato. Esattamente come è successo in tutti i luoghi pubblici, piazze, strade e quant'altro. Dove l'accesso e la regolamentazione si fanno sempre più stringenti e dove il concetto pubblico è diventato controllo da parte dello Stato. Già mi viene in mente qualche esempio di spiagge particolarmente belle in cui è vietato assolutamente l'accesso. Oppure anche delle zone di montagna che, se non sbaglio, c'è stata l'idea dalle varie amministrazioni di limitarne l'accesso per un tot di persone al giorno. Come al solito la risposta all'inciviltà è la repressione, un maggiore controllo. Anche lì non si vuole pensare al vero caso, ovvero la riproduzione delle comodità occidentali in posti dove sono assolutamente insostenibili, della necessità delle persone di fuggire dalla città e dal suo tran tran. E soprattutto della speculazione che si è fatta in tutte le aree, diciamo, verdi, come, vabbè, verdi non solo, montagne, zone di mare o anche pianure. che sono state selvaggiamente urbanizzate e messe a profitto. E che invece ora diventano luoghi da difendere a spada tratta.
Sì, sicuramente le due situazioni tra il Congo e le nostre zone, ad esempio montane, in Europa non sono due situazioni veramente paragonabili, perché chiaramente la biodiversità presente nei parchi nazionali del Congo è una biodiversità estremamente delicata e unica al mondo. E anche i metodi con cui questa biodiversità viene messa a rischio sono molto diversi dai nostri. Troviamo delle metodologie di land grabbing assolutamente violente, manu militari, con anche il nostro aiuto, con nostro intendo delle grandi aziende multinazionali dell'edilizia, dell'energia e dell'estrattivismo italiane, ma in generale anche europee. Questo significa che se qui nei parchi nazionali troviamo a loro tutela, difesa, le guardie forestali, che sappiamo benissimo sono confluite nell'arma dei carabinieri, lì troviamo vere e proprie guardie a parco che sono muniti di fucile in difesa, diciamo, degli attacchi, contro gli attacchi armati che vengono da varie gang o paramilitari addestrati direttamente dalle multinazionali che in quei territori hanno degli interessi per averli, insomma.
Tipo gli amici delle sardine Benetton.
Di quel calibro lì, comunque quello che volevo dire era che sicuramente la militarizzazione non è mai giustificata, perché comunque comporta un livello di repressione, l'abbiamo visto, verso anche le popolazioni indigene, che in questo progetto di sfruttamento e di devastazione non c'entrano assolutamente nulla, anzi ne sono le prime vittime. Però è vero, anche in Italia si sta puntando sempre di più a tutelare, a privatizzare, non privatizzare no, però a chiudere l'accesso a varie zone di grande pregio naturale, e questo significa che si rinuncia completamente all'idea che si possa convivere con la natura in delle maniere diverse, in delle maniere che non sono quelle devastatrici e sfruttatrici a cui siamo abituati. Non solo non siamo più capaci di immaginarci e convivere con questo ambiente naturale attorno a noi senza devastarlo, ma abbiamo anche bisogno di museificarlo, di renderlo così, come dire, mummificato, immutabile nei confronti delle nostre azioni. Quindi le nostre azioni sono completamente allontanate da quei luoghi, alienando quindi anche la persona rispetto a quelle zone, che poi finiscono solamente per fornire uno svago della giornata, della domenica, al cittadino che semplicemente va al parco per farsi la passeggiata, munito magari di guida, come succede in moltissimi paesi all'estero, dove prendere qualsiasi tipo di sentiero è assolutamente illegale se fatto in maniera indipendente dalle guide del parco. Quindi non solo un turismo d'élite, ma anche un turismo così passo per passo controllato in ogni gesto, in ogni momento della giornata. E E insomma, in una specie di processo che ci allontana sempre di più dal pensiero che noi e quella natura siamo parte di qualcosa, di un tutt'uno, insomma, e che invece ci dobbiamo stare distanti per non comprometterlo. Abbastanza una follia.
Così, aspettando il Trip Advisor per gli alberi, per i tramonti da fotografare. Comunque ci scrivono qui al 346-66-73-263: con buona pace di chi su quelle terre ha sempre vissuto, che tristezza, i veri custodi della terra cacciati via con la violenza.
Sono d'accordo con questo messaggio. Tra l'altro non è la prima volta che succede, se non sbaglio in Brasile, non vorrei dire una cavolata, però in Sud America sicuramente era già successo un episodio del genere, in cui in un parco degli abitanti, che insomma non erano raccoglitori cacciatori, però erano sedentari ma vivevano lì da tempo immemore, sono stati resi, diciamo, illegali, abitanti illegali di quella zona, perché il parco era stato reso, insomma, parco nazionale, chiuso al pubblico e quant'altro. Però non sono molto d'accordo col termine custode, perché insomma non c'è niente da custodire nella natura, la natura vive tranquillamente senza di noi, non ha bisogno di noi che le facciamo la guardia, anzi questo forse è proprio il pensiero che c'è dietro all'istituzionalizzazione e l'istituzione di parchi naturali, che appunto presidiano il territorio senza far entrare nessuno, facendo entrare poche persone alla volta, sempre sottoposte a estrema sorveglianza.
Un altro ascoltatore ci dice: quando si sostituisce una foresta verde con la livida facciata dei palazzi, si sostituisce il pubblico al privato, mentre un tempo si aveva a disposizione alberi da frutta, branchi di gnu atterriti, mentre il suo discendente moderno a portata di dente ha solo cemento e lampioni.
Comunque sarebbe interessante andare a vedere dove vanno a finire questi abitanti di queste zone molto selvagge, che da sempre vivono in quei territori e poi improvvisamente vengono scacciati per fare posto appunto all'istituzione di un parco nazionale, delle comunità e delle popolazioni che appunto sono improduttive per il sistema in cui malauguratamente sono inserite, per quanto finora siano riuscite parzialmente a starci oltre i suoi confini, ma in questo caso verranno sicuramente mandate in qualche casa popolare della città più vicina, sfruttati e alienati dal loro contesto di vita precedente. Insomma, la storia delle varie popolazioni indigene sottomesse alla società civilizzata.